Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Andrea Pagani e voi state all'ascolto di un podcast in italiano di SBS.
We will be strong and we will win like never before. We will not be conquered. We will not be intimidated. We will not be broken. And we will not fail. From this day on, the United States of America will be a free, sovereign, and independent nation. We will stand bravely. We will live proudly. We will dream boldly. And nothing will stand in our way because we are Americans. The future is ours. And our golden age has just begun.
È il 20 gennaio del 2026, esattamente un anno fa, con il suo discorso di insediamento iniziava il Trump 2, il secondo mandato di Donald Trump. Per fare un bilancio di questo anno difficile da definire, come potremo vedere poi tra i vari titoli delle varie testate internazionali, siamo in collegamento con il giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA ed esperto di storia e questioni statunitensi, Giampiero Gramaglia. Giampiero, buonasera, grazie per essere con noi.
Buongiorno a te Andrea e buongiorno a chi ci segue.
Dunque, Donald Trump un anno fa si insediava, parlava di un'età dell'oro per l'America che ritornava ancora all'insegna del Make America Great Again. È difficile trovare un criterio per passare in rassegna questo primo anno di Donald Trump. È difficile non soltanto per noi ma per le varie testate internazionali. Si leggono parole di tutti i tipi, da 12 mesi sull'otto volante, addirittura Politico fa una lista di 25 cose meno conosciute che possono definire il primo anno di Donald Trump. Cercheremo di farlo noi, anche se radiofonicamente sembra difficile, attraverso le immagini, perché in questo anno ci sono state molte foto caratteristiche che hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Cerchiamo di usarle, Giampiero, per parlare di come è stato questo primo anno di Donald Trump. Però partiamo dal presente e parto dalla prima immagine scelta, quella in cui Donald Trump riceve, non si sa quanto spontaneamente, il Nobel per la pace dalle mani della legittima vincitrice del premio per l'edizione 2025, ovvero la venezuelana Maria Corina Machado. Ecco, partiamo da qui perché si lega con le ultime notizie che riguardano Donald Trump, che mette in collegamento la pace e la Groenlandia. Quindi partiamo da qui, Giampiero, per un aggiornamento delle ultime su Donald Trump.
Certo, intanto diciamo che l'età dell'oro per l'America, ammesso che ce ne sia mai stata una, non è sicuramente tornata, e invece il mondo, chiamiamolo civilizzato, sembra precipitato in una sorta di età del bronzo delle relazioni internazionali, in cui quello che conta è la forza e non certo il diritto. E anche questa immagine, l'immagine di Trump che riceve in dono e accetta in dono, non si capisce se sia più umiliante per la Corina Machado il dono che fa per tenersi buono Trump, o più umiliante per Trump accettare questo dono al posto di dire alla vincitrice ma no, l'ha vinto lei, lo tenga lei, ci porta su tre fronti aperti e freschissimi delle attività trumpiane. Il primo è l'ossessione per il Nobel per la pace di Trump, che nelle ultime ore ha aperto un fronte di guerra, per ora commerciale, con i paesi europei, suoi alleati nell'Alleanza Atlantica, per la Groenlandia. Ha imposto dal 1 febbraio dazi supplementari del 10% rispetto a quelli già in vigore, che dovrebbero salire al 25% dal 1 giugno, se nel frattempo lui non avrà messo le mani sulla Groenlandia, non si sarà impossessato della Groenlandia. Ha accompagnato questa decisione di imporre i dazi, decisione peraltro annunciata con un post sul suo social Truth, che è diventato, almeno per lui, una sorta di gazzetta ufficiale universale. Lui scrive una cosa su Truth e tutto il mondo deve adeguarsi. Allora, al presidente della Norvegia, che gli diceva invece della disponibilità della Norvegia ad agire per la sicurezza della Groenlandia, ha risposto che lui, il suo governo, non gli ha voluto dare il Nobel per la pace. Non è il governo norvegese che decide, ma questo è un particolare per Trump, non gli ha voluto dare il Nobel per la pace, quindi lui non si occupa più di pace, ma si occupa soltanto degli interessi dell'America, e negli interessi dell'America c'è avere la Groenlandia. Ora, questo lui l'ha sempre detto, però ha sempre accompagnato questo interesse per la Groenlandia con la giustificazione della sicurezza, perché i mari intorno alla Groenlandia sono infestati da unità militari e sottomarini cinesi e russi, dato smentito dalla NATO, dall'Alleanza Atlantica. E la sicurezza, dice, la possiamo garantire solo noi, perché gli europei non fanno nulla. Ora, gli europei stanno dimostrando, anche con queste manovre militari più o meno simboliche che ci sono state in Alaska, con la partecipazione appunto in Groenlandia, con la partecipazione appunto di 8 paesi, stanno dimostrando di potersi impegnare per la sicurezza della Groenlandia, affiancare gli Stati Uniti in questa ricerca di garanzie per la sicurezza della Groenlandia. Quindi Trump dovrebbe essere contento. No, non è contento, perché in realtà non è il problema della sicurezza quello che lo guida in questa cosa, ma è il problema delle risorse groenlandesi, che fino a qualche anno fa erano presenti ma inaccessibili, e che adesso, con il riscaldamento globale, che Trump del resto provvede a favorire incrementando, al posto di limitando, l'uso delle energie fossili, con il riscaldamento globale sono diventate potenzialmente più facili da recuperare. Quindi in Groenlandia il motore dell'iniziativa trumpiana, dell'aggressività trumpiana, è economico, di interesse economico, così come lo era in Venezuela, e la Corina Machado, Nobel per la pace, ne ha fatto personalmente le spese, perché l'azione di pressione sul Venezuela è stata giustificata all'inizio con la lotta al narcotraffico, e poi con la necessità di liberarsi di questo presidente Nicolas Maduro, che avrebbe conculcato la democrazia venezuelana e si sarebbe detto vincitore di elezioni che in realtà aveva perso, che è un ritornello nella narrativa trumpiana. Allora, Corina Machado, leader dell'opposizione, aiutata dagli americani a uscire dal paese proprio per andare a ritirare il Nobel, poteva pensare, come molti forse in Venezuela, che l'azione, il sequestro del presidente e di sua moglie Silvia Flores, l'averli portati negli Stati Uniti e averli sottoposti a procedimento penale per terrorismo e narcotraffico, fosse l'inizio di un cambio di regime. No, manco per sogno. Il cambio di regime a Trump non interessa, il ritorno della democrazia a Trump non interessa. Gli va bene che chi è succeduto a Maduro, cioè la vicepresidente Rodriguez, accetti di condividere con gli Stati Uniti il petrolio venezuelano, la ricchezza del petrolio venezuelano, e con questo tutto può andare avanti come prima. Non si parla di ritorno della democrazia, di elezioni, va bene così, purché gli Stati Uniti possano gestire il petrolio venezuelano. Questi sono due degli inganni di politica estera che Trump ha attuato nelle ultime settimane, direi nel 2021, perché il sequestro di Maduro è della notte tra il 2 e il 3 di gennaio, ma non sono le uniche azioni sorprendenti di politica internazionale. Un'altra che Trump si appresta ad annunciare al forum economico di Davos nei prossimi giorni, e che ha costituito il Board of Peace, il Consiglio per la Pace, ma chiamando a farne parte anche personaggi che con la pace hanno oggettivamente poco a che vedere, tipo Vladimir Putin e il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, chiamando molti personalità anche europee, ma ciascuno per entrare nel Board of Peace dovrà pagare $1 miliardo. E chi gestirà, chi amministrerà questi soldi, per conto di chi? È un'organizzazione privata, di cui è presidente a vita Donald Trump, non è chiaro, e non è chiaro, e io mi auguro che siano pochi, quali saranno i leader europei che accetteranno di entrare in questo istituto, che dovrebbe salvaguardare la pace tra Israele e la striscia di Gaza, non si capisce bene con il potere datogli da chi, mentre la striscia di Gaza dovrebbe essere amministrata da un organo gestionale di cui non dovrebbe fare parte, da cui sarebbe ovviamente esclusa Hamas.
Per quanto riguarda invece, Giampiero, la politica estera di Donald Trump, che già hai affrontato in questa tua prima risposta, per andare a ritroso e vederla durante tutto il primo anno, continuiamo con la selezione delle immagini, e anche in questo caso ce n'è una abbastanza recente: Trump nello studio annunciando appunto la cattura di Maduro. Ce ne sono altre, c'è l'incontro con Putin in Alaska, ma direi di sceglierne una di aprile, l'incontro con Zelensky in Vaticano durante i funerali di Papa Francesco. In che modo Trump ha cambiato la politica estera degli Stati Uniti? E secondo me questa foto è emblematica anche della chiave personale che ha dato all'interpretazione della politica estera.
Sì, è una foto emblematica, ma è anche una bella foto, perché nella Basilica di San Pietro, dove i grandi del mondo rendono omaggio alla salma di Papa Francesco, l'occasione sono i funerali del Papa, tra l'altro un Papa che aveva ovviamente un pessimo rapporto con Trump, parlavano un linguaggio diverso e probabilmente non si potevano sopportare reciprocamente. Le foto del Papa con Trump mostrano la profonda sofferenza di doverlo ricevere, di doverlo incontrare, e anche quella con Vance, che pure il suo vicepresidente, che pure è un cattolico. Quella foto è anche una foto icona della repentinità con cui Trump cambia atteggiamento nei confronti delle persone, perché poche settimane prima di quella foto, che mostra un colloquio intenso fra Trump e Zelensky, Trump, insieme al suo vice J.D. Vance, aveva aggredito nello studio ovale Zelensky e lo aveva praticamente cacciato dalla Casa Bianca, e il rapporto fra i due è andato avanti su questo registro. Quando Trump è sincero, non può sopportare Zelensky e dice che non vuole la pace e che lui è un loser, uno che perde perché non vince la guerra, e quando invece vuole cercare di ottenere qualcosa che vada poi nel senso di quello che desidera Putin, che è il vero interlocutore di Trump nella crisi ucraina, parla con lui o lo riceve insieme ai leader europei, come è successo dopo il vertice con Putin in Alaska il giorno di Ferragosto, il 15 agosto. Però sull'Ucraina è chiaro che la linea di Trump è una pace che non sia giusta, come continuano a dire gli europei, ed è una linea completamente diversa dalla linea dell'amministrazione democratica di Joe Biden, che era una linea di sostegno all'Ucraina, di aiuto militare all'Ucraina e di pressione sulla Russia perché cessasse l'aggressione. Qui invece siamo alla linea del riconoscimento alla Russia dei vantaggi ottenuti con l'aggressione, anzi di qualcosa di più, perché Trump è pronto a riconoscere alla Russia più territorio ucraino di quello che la Russia ha occupato, e la riduzione all'Ucraina a un paese capace di difendersi da solo, bisognoso di garanzie di sicurezza degli Stati Uniti, di cui probabilmente Zelensky e qualsiasi ucraino si fidano a questo momento relativamente, è affidato alla generosità degli europei che devono comprare dagli Stati Uniti delle armi per fornirle all'Ucraina. Ancora una volta è la regia degli affari che conta, non si sostiene più l'Ucraina, gli Stati Uniti non sostengono l'Ucraina perché credono che sia giusto farlo, ma vendono armi agli europei perché le diano all'Ucraina facendoci business sopra.
Siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'agenzia ANSA, esperto di questioni statunitensi, con cui oggi stiamo facendo un bilancio, stiamo provando a fare un bilancio del primo anno del secondo mandato di Donald Trump, e lo facciamo per immagini e talvolta anche per estratti audio. Ti faccio ascoltare adesso queste parole, Giampiero.
First of all, do not come to our country illegally. You will be removed and you will be prosecuted. But know that this facility is one of the tools in our toolkit that we will use if you commit crimes against the American people.
Queste sono le parole di Kristi Noem, che è a capo del Dipartimento della Sicurezza, soprannominata ICE Barbie. Correggimi se sbaglio, Giampiero. Uso l'immagine di lei nella prigione di El Salvador, eravamo a fine marzo del 2025, e anche in questo caso ti chiedo di commentare le politiche relative all'immigrazione di Trump agganciandoci anche al presente, perché appunto l'ICE fa discutere e non poco negli Stati Uniti. Quindi lascio a te, partendo da queste immagini di Kristi Noem con alle spalle i detenuti a torso nudo in una prigione a El Salvador, per fare il punto di un anno di politiche di immigrazione del mandato, del secondo mandato Trump.
Sì, ICE Barbie è effettivamente utilizzato sui media americani e anche nelle conversazioni americane, un po' perché qualcosa di Barbie Kristi Noem ha nel modo di presentarsi fisicamente e anche qualche volta nel modo di vestire, e un po' perché invece questo soprannome stride con quelli che sono i suoi comportamenti. Ricordiamo che la donna che nella sua biografia si è vantata di aver ammazzato o fucilato un suo cucciolo di 6 mesi perché non era abbastanza bravo ad aiutarla nella caccia. Quindi questa è la figura. Lei è stata governatrice del South Dakota, è stata candidata in pectore per la vicepresidenza, poi Trump ha scelto Vance, e la responsabile della sicurezza interna, quindi della caccia ai migranti, della deportazione dei migranti, e quella foto di Salvador mostrava quello che lei riteneva un suo successo, cioè tutte quelle persone deportate non nel loro paese, perché non erano salvadoregni, ma deportate fuori dagli Stati Uniti in un paese che aveva semplicemente accettato, su pagamento ovviamente, di metterli in un carcere, di gettarli in un carcere. Senza che sia chiaro quale fosse la loro colpa, né El Salvador, al massimo erano entrati illegalmente negli Stati Uniti. Kristi Noem è al centro delle polemiche nelle ultime 2 settimane, non è mai uscita, ma in particolare nelle ultime 2 settimane, perché l'ICE, la sua polizia, ha ammazzato una cittadina americana di 37 anni, madre di 3 bambini, che a Minneapolis contestava, ma in modo assolutamente pacifico, non aggressivo, l'operato della polizia anti-migranti. E poi ci sono stati altri episodi a Portland, ancora a Minneapolis, in cui il comportamento della polizia anti-migranti ha suscitato proteste e indignazione. A un certo punto la stessa Kristi Noem ha dovuto fare una minima marcia indietro nella difesa che lei fa dell'operato della sua forza di polizia, almeno della forza di polizia che lei gestisce. Comunque il fronte dei migranti è uno dei fronti su cui Trump, diciamo così, ha mantenuto la parola data in quel discorso inaugurale del 20 gennaio che oggi ricordiamo, perché effettivamente nei confronti dei migranti ha usato il pugno di ferro, lo ha fatto soprattutto nelle città e negli stati amministrati dai democratici, quindi in California a Los Angeles e a San Francisco, nell'Oregon a Portland, lo ha fatto nell'Illinois a Chicago, lo ha fatto a New York, lo ha fatto nel Minnesota a Minneapolis, lo ha fatto anche a Memphis, ma è un po' un'eccezione in questa geografia. I risultati numerici non sono quelli promessi da Trump, ma sappiamo che Trump ha un uso iperbolico dei numeri e dei dati, però effettivamente la pressione sui migranti è molto forte, molto alta. Quello che in parte sorprende, in parte incoraggia, dipende dai punti di vista, e che in realtà il sostegno dell'opinione pubblica, dei cittadini alla politica antimigranti di Trump era più alto un anno fa di quanto non lo sia oggi, il che vuol dire che una fetta di quelli che condividevano il discorso alla fine non condividono nemmeno i metodi, e quindi sono passati dalla parte dei critici. Ma è probabile che questa azione, che è anche passata attraverso lo spiegamento della Guardia Nazionale in numerosi stati, anche a Washington DC, nella capitale federale, nel distretto di Columbia, è probabile che continui nei prossimi mesi, perché è uno delle firme del secondo mandato del presidente Trump.
Prima di concludere, chiederti quali sono per te gli aspetti che più ti hanno sorpreso di questo primo anno di Donald Trump. Ultima fermata relativamente alle immagini, per parlare di politiche economiche. Anche in questo caso mi concedo la scelta di due foto. Una di aprile, il cosiddetto Liberation Day, quando Donald Trump si presentò con il tabellone con tutte le percentuali dei vari dazi per i vari stati, però ne metto anche una recentissima di qualche giorno fa, un dito medio alzato di fronte a dei contestatori durante una visita alla Ford a Detroit. Ecco, usiamo queste due immagini per parlare sia della recente appunto disavventura trumpiana del dito medio a un contestatore a Detroit, ma anche delle politiche economiche più in generale di questo primo anno.
Sì, i dazi sono il tratto saliente della politica economica di Donald Trump finora alla Casa Bianca in questo suo secondo mandato. Dazi sono la mia parola preferita, dice il magnate presidente. Bisogna anche ricordare che di quelle cifre mostrate il 2 aprile credo che nessuna sia diventata reale, perché tutte poi hanno fatto oggetto di eventuali negoziati successivi e tutte sono cambiate, qualcuna non ha più nessuna validità, e in particolare sono radicalmente mutate quelle dei paesi come la Cina, che hanno reagito a muso duro, mentre quelle dei paesi come l'Unione Europea che hanno negoziato sono state ridotte, ma sono rimaste relativamente alte. E quindi i dazi una costante, ma i dazi hanno avuto l'effetto di far entrare nelle casse americane un sacco di soldi. Trump spesso se ne vanta, anche qui i numeri li dà un po' alla rinfusa, un po' a casaccio, quindi non mi fiderei a citarne nessuno come dato oggettivo, però hanno anche avuto l'effetto, hanno contribuito a non far scendere l'inflazione, che era il dato su cui è fallita la presidenza Biden, che ha avuto 3 anni di crescita economica molto forte, ma che non ha recuperato in questi anni l'aumento del costo della vita conseguente al caro energia e all'effetto del Covid, e quindi alla fine i cittadini americani hanno rimproverato al presidente Biden: ma io stavo meglio prima, avevo più potere di acquisto prima. Trump ha promesso che il potere di acquisto sarebbe aumentato, che sarebbe tornata appunto l'età dell'oro che chissà se c'è mai stata, E invece è così, per il momento non è, l'inflazione non è altissima, ma resta più alta del valore auspicato, che è il 2%, l'ultimo dato è il 2,7%, anche in funzione, anche per via dei dazi. E Trump ha intrapreso, già in vista delle elezioni di midterm del prossimo novembre, ha intrapreso un giro di comizi per convincere gli americani che, anche se loro non se ne accorgono, le cose vanno bene. E quando qualcuno non condivide questa sua impressione, come l'operaio della Ford di Dearborn che lo ha contestato con un epiteto abbastanza forte, perché gli ha dato di protettore dei pedofili, e questo è relativo a un'altra vicenda che ci ha accompagnato per buona parte di questo primo anno di mandato, di secondo mandato di Donald Trump, e cioè i files, i dossier di Jeffrey Epstein, miliardario pedofilo morto in carcere a New York nel 2019. Dicevo, quando qualcuno lo contesta, lui non argomenta, ma insulta o mostra il dito indice per significare il suo, come dire, mancanza di rispetto e di attenzione per quello che il cittadino cercava di fargli notare. Nei prossimi mesi vedremo Trump molto impegnato a cercare di convincere gli americani che le cose vanno bene, anche se loro non se ne accorgono. Sappiamo che Trump ha una certa capacità di far diventare vere le cose che non lo sono. Vedremo se su questo fronte dell'economia ci riuscirà.
Chiudiamo adesso, Giampiero, con una, lasciando a te la scelta. Ci sono tanti altri temi che abbiamo lasciato fuori, la lotta per esempio di Trump al cosiddetto deep state, ma anche, come sottolinea Politico, una scelta riguardo ai nomi, in quanto per esempio a dei campi militari. Insomma, ci sono tanti aspetti di questo primo anno di Donald Trump che ovviamente per motivi di tempo non abbiamo toccato. Ce n'è uno che abbiamo lasciato fuori che particolarmente più ti ha colpito, barra sorpreso, barra infastidito?
Beh, c'è una cosa che mi ha colpito soprattutto nei primi mesi, ma che resta, e che mi ha anche infastidito, perché io pensavo che all'arroganza, alla brutalità di linguaggio e brutalità di comportamenti, e alla rozzezza di Trump nel contrastare alcuni dati che credevo acquisiti della società americana, pensavo che ci fossero due mondi che avrebbero opposto resistenza, anzi alcuni mondi che avrebbero opposto resistenza. Pensavo che avrebbero opposto resistenza il mondo dell'informazione, e in parte l'ha fatto con giornali che mantengono, con media che mantengono un atteggiamento fortemente critico, poi ci sono quelli in adorazione. Pensavo il mondo dei giudici, e anche qui in parte l'hanno fatto soprattutto i giudici federali di primo grado, mentre la Corte Suprema deve ancora entrare sui terreni più minati e più delicati per lei, a partire dai poteri del Presidente in materia di dazi, ad esempio, deve pronunciarsi nelle prossime settimane. E poi pensavo il mondo della cultura, il mondo delle università. E invece il mondo delle università, qui io sono rimasto un po' scioccato, con l'eccezione di Harvard, si è mostrato più attento all'aspetto economico, cioè salvaguardare gli introiti delle ricerche pubbliche che le università americane svolgono, che non alla salvaguardia dei valori della libertà di espressione dei suoi studenti, per cui università come la Columbia di New York, ma anche molte altre della Ivy League, si sono piegate ai diktat del presidente. Questo era si è dimostrato un ventre molle dell'America, che io invece avrei pensato fosse un focolaio di resistenza culturale e intellettuale a un'amministrazione che di culturale e di intellettuale purtroppo non mostra molto.
Non so se essere felice del fatto che ti risentirò almeno per altre tre volte per i prossimi tre anni, o preoccupato di quello che potrebbero essere i bilanci dei prossimi tre anni nel frattempo. Comunque ti ringrazio come sempre, Giampiero, grazie e buonasera.
Io penso che ci sentiremo più di tre volte nei prossimi
anni. Sì, sì, no, ma dico per fare i bilanci degli anni, i bilanci dell'anno, ci sentiremo
almeno a un certo punto ci sentiremo con le elezioni che magari cambieranno qualche cosa, vedremo. Comunque, grazie a te e una buona giornata a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.